Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo Mauro De Chiara che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione della Radio Vaticana. Quest'oggi rimaniamo, come spesso facciamo peraltro, nel continente africano per fare un viaggio tra alcune delle situazioni che comunque destano preoccupazione nel continente africano dal punto di vista politico, anche per comprendere quali potrebbero essere le prospettive nel 2017, avendo però come quadro di fondo l'azione di una delle più importanti organizzazioni sanitarie, la più grande organizzazione sanitaria africana che opera appunto nel continente. Avrete già capito che parliamo di AMREF. AMREF è proprio in prossimità di un compleanno molto importante. Nel 2017 infatti si celebrano i 60 anni dell'African Medical and Research Foundation. AMREF, per comprenderlo, nata, ripeto, 60 anni fa, nel 2017, quindi ci siamo ormai, e peraltro 30 anni anche di AMREF Italia, quindi un'esperienza importante. Sono ormai 26 paesi a sud del Sahara con 172 progetti nei quali opera AMREF. La salute del mondo, del resto ricorda AMREF stesso, passa per l'Africa, che è il secondo continente più popolato del mondo, vogliamo ricordarlo, ma anche il più arretrato in fatto di salute, ad esempio la tutela di madri e bambini, la lotta a malattie endemiche e alle pandemie, l'accesso all'acqua pulita, la formazione di operatori sanitari locali, il rafforzamento dei servizi sanitari pubblici. Sono tutti questi passaggi essenziali per rendere l'Africa, il continente africano, sano. Ebbene, AMREF ha una sua azione che ormai si sviluppa da tempo, soprattutto per cercare poi di richiamare l'azione nei paesi specifici da parte di operatori locali, quindi il minor numero in qualche modo di espatriati possibile, il maggior numero di operatori locali. Questo è un po' il quadro di AMREF. Voglio già ricordare il sito internet, le www.amref.it. AMREF peraltro è presieduta ormai da qualche anno da un grande esperto di Africa, più volte inviato speciale anche del governo italiano, anche per conto proprio dell'Unione Europea, e peraltro proprio dal luglio del 2016 il presidente di AMREF è anche rappresentante dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, per il Mozambico in particolare. E in questo senso, non a caso, perché la persona, il presidente di AMREF, che tra pochissimo introdurrò, è un grande esperto di Mozambico sin dai tempi proprio del processo di pace. Vedremo che in Mozambico, e ne parleremo con lui, la situazione desta qualche preoccupazione, come del resto desta ancora preoccupazione la situazione in Sud Sudan e in Somalia. Sono questi i paesi sui quali vorremmo maggiormente soffermarci quest'oggi, mantenendo, ripeto, al fondo proprio della nostra trasmissione come legame tra tutti i vari paesi che toccheremo proprio anche l'azione di AMREF. Allora, innanzitutto diamo finalmente il benvenuto al presidente di AMREF, Mario Raffaelli. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie a lei, naturalmente approfittiamo per fare ancora in questo periodo natalizio i migliori auguri a lei e a AMREF, tanto più visto che siamo in arrivo di fatto al passaggio al 2017, un anno così importante, certo, per AMREF, non è vero presidente?
Certo, certo, infatti stiamo preparando una serie di avvenimenti di varia natura che dureranno tutto l'anno. Alcuni anche in collaborazione con altri, come per esempio con la rivista Limes, per sottolineare questo anniversario fondamentale.
Ecco, quindi torneremo naturalmente nel corso del 2017 più volte a parlare di AMREF. Intanto però noi approfittiamo della sua presenza con noi quest'oggi anche perché è appena rientrato, da poco rientrato, Mario Raffaelli, proprio da una missione, dicevo, in Mozambico. Lei rappresenta l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea in Mozambico, per motivi che legavo proprio anche alla sua partecipazione al dialogo così importante di pace, che poi ha ottenuto dei risultati fondamentali per il Mozambico all'inizio degli anni 90. Qual è la situazione quest'oggi, qual è soprattutto anche la missione nella quale si inquadra la sua azione per volontà della rappresentante Mogherini?
Diciamo che il Mozambico, come noto, è stato per 22 anni, dopo l'accordo di pace a cui lei ha fatto riferimento, un paese assolutamente stabile, privo di qualsiasi incidente legato a tensioni politiche e soprattutto negli ultimi anni, avendo dimostrato una performance economica intorno al 7,5% di crescita del PIL all'anno, era considerato un caso di successo anche dal punto di vista economico. Quello che è accaduto negli ultimi due anni, che ha creato questa tensione attuale e questo rischio, affonda però le radici nel tempo ed è una lezione da apprendere, nel senso che anche un accordo di pace ottimo, fu quello del 92, se poi non viene coltivato, può costituire solo la premessa di una evoluzione poi positiva del paese. Nel senso che i mediatori possono creare le precondizioni, ma poi sono i protagonisti locali che devono trasformare questa nuova situazione di stabilità in un caso di successo. Lì è accaduto che, come noto, ci sono i due partiti principali, Frelimo e la Renamo, che sono stati gli attori della guerra che per 15 anni ha sanguinato il paese, e un terzo partito nato recentemente. Il sistema elettorale prevede che ci siano elezioni presidenziali e da poco tempo delle elezioni cosiddette autarchiche che riguardano i comuni. Non ci sono invece le elezioni a livello locale. Ora, storicamente, in questi 22 anni, la Renamo, il partito di guerriglia, diciamo, l'ex opposizione, ha sempre perso le elezioni nazionali, ma ha sempre vinto in 5-6, a seconda dei casi, regioni molto importanti nel centro del paese. Però, secondo la Costituzione, i governatori sono scelti dal governo, che, a mio avviso, commettendo un errore, negli anni, invece che avere un'evoluzione, concordare con l'opposizione a nome di questi governatori, ha sempre nominato dei governatori di espressione del proprio partito. Da questo punto di vista si è accumulata la tensione nel corso degli anni, perché la Renamo si è sentita e si sente esclusa e quindi ha cominciato a rivendicare di ottenere i governatori in queste aree dove ha la maggioranza. Il governo si è rifiutato, da questa rifiuto è nata un'azione di vera e propria ripresa di una guerriglia, seppure su piccola scala, che però negli ultimi due anni ha provocato un 300-400 morti e quindi è una punta di un iceberg che può diventare molto pericoloso. L'azione nostra si è concentrata nel cercare di risolvere questo problema, facendo capire alla Renamo che non aveva base legittima la richiesta di avere questi sei governatori che richiede fuori da un contesto istituzionale che non lo prevede, ma di ottenere dal governo un impegno comune per arrivare a approvare una nuova legislazione che consente nel 2019 di affiancare alle elezioni politiche per il Parlamento e per il Presidente anche le elezioni dei governatori nelle varie province. Siamo arrivati ad un punto, diciamo, abbastanza vicino su questo tema fondamentale.
Quindi ecco, ci sono dei segnali positivi ed è bene così chiudere l'anno in questo senso con questi segnali positivi, anche se ci rendiamo conto dalle parole del Presidente Raffaelli che la situazione è comunque problematica. In questo senso una battuta anche sulle ripercussioni sul tessuto, diciamo, sociale, ecco, la quotidianità in una città, la capitale in particolare Maputo, ma nel paese, di queste tensioni e anche di fatto di violenze, quanto incide sul deterioramento della qualità della vita in genere in Mozambico?
Ma moltissimo, e questo è il vero problema, perché nella capitale si avverte meno, ma soprattutto nelle aree, diciamo, che sono coinvolte più direttamente in questa tensione e nelle aree in genere più povere, la situazione sta veramente diventando molto molto grave, anche perché, io infatti la chiamo un rischio di tempesta perfetta, questa tensione politico-militare si è aggiunta a una grave crisi economica di un paese che, come dicevo prima, invece per 20 anni è stato un esempio di crescita, perché per colpe che sono sotto investigazione da parte del Fondo Monetario Internazionale, che ha bloccato gli aiuti per questo, si sono scoperti dei debiti nascosti dal governo, quindi violando anche la legge interna del paese, che hanno portato improvvisamente ad un deprezzamento fortissimo della moneta locale, al blocco appunto degli aiuti internazionali per via di questa violazione delle procedure sia internazionali che nazionali, alla nascita di una commissione d'inchiesta del Parlamento, ma soprattutto del Fondo Monetario Internazionale, che ha preteso una investigazione internazionale che chiarisca questo debito, che ha cambiato i parametri economici del Paese prima di poter riprendere gli aiuti. Quindi diciamo abbiamo due tracciati che vanno avanti contemporaneamente, pericolosi, che vanno risolti contemporaneamente.
Insomma, non poco lavoro. Naturalmente una battuta anche sulla presenza importante, sempre lo ricordiamo quanto è stato essenziale, la presenza della comunità di Sant'Egidio proprio per arrivare agli accordi del 92. Io dicevo, lei ha inviato di fatto, certo, rappresenta la rappresentante Mogherini, e con lei comunque opera in particolare chi, Raffaelli?
Don Angelo Romano, che è stato a sua volta nominato, siamo due diciamo rappresentanti dell'Unione Europea, e io sono il coordinatore del team, ma lavoriamo appunto entrambi come rappresentanti della Mogherini.
Certo, naturalmente mi sembrava dovuto anche questa specifica. Certo. Naturalmente, più sinteticamente, ma non perché siano meno importanti gli scenari, ma più che altro per il tempo che noi abbiamo a disposizione, e sono tanti peraltro gli scenari complessi in Africa, basti pensare, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, di Repubblica Centrafricana, senza dimenticare la situazione d'impasse molto a rischio nella Repubblica Democratica del Congo, dove la situazione di rinvio delle elezioni e di mantenimento al potere dell'attuale presidente, che non potrebbe più esserci di fatto, Joseph Kabila, crea problemi. Noi peraltro invece ci rechiamo in paesi dove, in particolare tornando ad AMREF, è maggiormente presente l'azione di AMREF, in particolare il Sud Sudan, un paese che ha visto nascere la propria indipendenza col referendum del 2011. Ebbene, qual è la situazione oggi in particolare nel Sud? Sappiamo che di fatto negli ultimi anni quello che è accaduto è stato un conflitto interno, una guerra civile che, certo, ha creato tanti problemi e drammi soprattutto in ambito della popolazione civile. Com'è la situazione? Come si può prevedere che si evolva il 2017, Presidente?
Ma in questo caso la situazione è molto più tragica di quanto sia quella di cui abbiamo parlato finora, e con tutti i problemi in Mozambico, dove tra l'altro AMREF è anche presente con dei programmi di formazione di ostetriche, è comunque un paese diciamo che ha una sua dinamica interna. Il Sudan, il Sud Sudan purtroppo è arrivato ormai al terzo anno di guerra totale, lì la scala dei morti è molto più alta, non parliamo degli sfollati, si parla di 1,5 milioni di persone sfollate all'interno, di 3,5 milioni di persone in bisogno diciamo alimentare acuto, e questo perché, come lei ricordava, 3 anni fa tra il presidente Salva Kiir, che rappresenta l'etnia Dinka, e il vicepresidente Riek Machar, che rappresenta l'etnia Nuer, che sono le due maggiori di peraltro un mosaico fatto di 64 gruppi tribali diversi, sono esplose le relazioni tra questi due, che il presidente ha accusato il suo vice di un colpo di Stato, cosa tutta da appurare, e sulla base di questo è iniziata una guerra che spesso si è trasformata in pulizia etnica, e pochi giorni fa è proprio l'appello delle Nazioni Unite a evitare un possibile genocidio. E devo dire che alcuni osservatori avevano al tempo dell'indipendenza previsto che con la fine delle contrapposizioni tra sud e nord, che fornivano un po' il cemento per mantenere insieme questo mosaico di gruppi di interessi diversi, le possibilità di scontro interno sarebbero state molto alte. Purtroppo questo è accaduto anche perché in queste realtà come il Sudan, che hanno alle spalle 30 anni di guerra, vivono anche spesso su un'economia di guerra, per cui è molto facile poi sfruttare queste situazioni. Per economia di guerra intendo il fatto che per sostenere un così prolungato conflitto vengono pagate le milizie private, si creano comandanti militari formalmente che seguono la catena gerarchica, ma poi in realtà hanno le loro fonti di introito attraverso appunto la guerra, ed è molto facile ritornare a situazioni di caos. Qui è difficile prevedere una soluzione positiva in tempi brevi, e sarebbe necessario uno sforzo della comunità internazionale molto forte. Per il momento, diciamo, la priorità è quella umanitaria, un intervento che blocchi questa possibilità appunto di genocidio e che intervenga a favore delle popolazioni. C'è una richiesta degli Stati Uniti di embargo per quanto riguarda le forniture militari, c'è una presenza dell'ONU ma molto gracile, che finora ha salvato delle vite ma non abbastanza. Bisogna fare molto di più.
Bisogna fare molto di più, peraltro, ecco, ribadiamolo, si potrà leggere proprio anche sul sito di Amref Italia, alle www.amref.it, che Amref è presente in Sud Sudan. Gli operatori dal loro punto di vista riescono tuttora a lavorare bene in questo senso per quanto riguarda i progetti, però sottolineano effettivamente quanto peraltro le stesse Nazioni Unite hanno fatto, con l'allarme di una possibile pulizia etnica assolutamente da evitare, come ha sottolineato il presidente Raffaelli.
Chiudiamo. Se pensa che in termini di personale, per esempio sanitario, il nostro istituto di Maridi ha formato 450 sui 500 clinical officer che ci sono in tutto il Sudan, questo dà l'idea di quello che fa Amref, ma anche di quello che manca.
Assolutamente, ha fatto bene, perché queste cifre ogni tanto è importante ricordarle, sono molto emblematiche. Chiudiamo, Raffaelli, con un paese che le è molto caro, no? Che gli altri non lo siano evidentemente, ma la Somalia. Spesso si ha, certo, quasi difficoltà a pensarlo come paese, e peraltro se ne sente parlare parecchio di meno. Di fatto si sente ogni tanto un attentato, peraltro con moltissime vittime, questo anche la dice lunga, no? Sulla modalità anche di attenzione mediatica e su quanto poi ci si lasci distrarre facilmente, perché quando scoppia un'autobomba o c'è un attentato a Mogadiscio si parla di decine e decine di morti, se non di più, e peraltro, certo, poi trova spazio, se lo trova, verso la fine di un telegiornale o nelle ultime pagine di un giornale. Insomma, qual è la situazione oggi in Somalia?
Ma attualmente in Somalia si sta avvenendo un processo elettorale che dovrebbe portare alla nomina del nuovo Parlamento, di un nuovo Senato che è stato introdotto e del Presidente della Repubblica. Questi erano, diciamo, gli obiettivi della Conferenza di Londra del 2012 che aveva approvato un piano cosiddetto Vision 2016. Esattamente l'anno scorso in questo periodo io stavo finendo una missione sempre per l'Unione Europea lavorando con lo speaker del Parlamento somalo su appunto questa possibilità di elezioni. Va detto che c'è un gap molto profondo fra quelle che erano le aspettative e la realtà, nel senso che le aspettative erano addirittura di arrivare ad una costituzione approvata per referendum e poi ad una elezione basata sul principio un uomo un voto. Ovviamente nulla di tutto questo è accaduto, vista la situazione ancora pesante sul campo dal punto di vista della sicurezza, e quindi si è giunti ad una forma nuovamente indiretta di elezione che gli osservatori internazionali rappresentano come un passo avanti, e certamente in parte lo è, nel senso che questo Parlamento attuale fu nominato da 135 elders riuniti a Mogadiscio e questa volta i grandi elettori, chiamiamoli, saranno 14.000, quindi diciamo una rappresentatività più ampia, perché nel frattempo è andato avanti il processo federale che era previsto appunto dalla ipotesi di nuova Costituzione, e sono stati creati degli stati federali che hanno nominato le loro assemblee e che sono alla base di questo nuovo Senato che si affianca al Parlamento e che eleggono anche i parlamentari, i quali peraltro vengono eletti diciamo con dei gruppetti di 51 delegati per ogni parlamentare, per cui il passo avanti c'è, ma non è così importante come spesso viene sottolineato. È un passo avanti da non sottovalutare. Come sempre le cose poi in Somalia vanno a rilento, per cui le elezioni che devono finire proprio in questi giorni sono state spostate al 5 di gennaio l'elezione dello speaker e al 22 gennaio quella del presidente. Se tutto andrà diciamo avanti, nonostante i tentativi di attacco da parte della guerriglia, avremo questa nuova situazione che ovviamente non è certo un punto di arrivo, ma è una situazione un po' più consolidata, nella quale, e qui è il punto decisivo, la comunità internazionale dovrebbe intervenire per far sì che questo embrione di federalismo si trasformi in qualcosa di più serio. Ecco. E questo può essere fatto solo dando un appoggio, diciamo, alle comunità di base, perché si creino delle strutture partecipate a livello dei distretti, che sono l'elemento, diciamo, iniziale di questa nuova struttura.
La famigerata è pur essenziale, lo ricordiamo sempre, comunità internazionale, fin quando esistono strutture dove comunque gli stati si possono ritrovare e parlare, è importante difenderle. Noi abbiamo fatto questo viaggio a conclusione del 2016 con il presidente di AMREF, Mario Raffaelli. Ci si domanda se c'è un solo paese dell'Africa che magari possa la domanda, trovi in difficoltà il presidente Raffaelli per farci un quadro chiaro, come ce l'ha fatto per quanto riguarda Mozambico, Somalia e Sud Sudan. Ovviamente è una battuta, noi lo ringraziamo moltissimo, il presidente Mario Raffaelli di AMREF, rappresentante, lo ricordo ancora, dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini in Mozambico. Facciamo e cogliamo l'occasione, i migliori auguri per i 60 anni di AMREF e per i 30 anni di AMREF Italia, a tutti appunto gli operatori di AMREF sia in Italia sia ovunque siano nel mondo, a cominciare evidentemente dal presidente. Quindi tanti auguri.
Grazie.
Di buon 2017, grazie ancora.
Grazie, che auguri anche a voi, grazie mille.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari nel 2017, quindi tanti tanti auguri di buon passaggio di anno da parte di Lucas Duran, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.